strada. E quella si chiama stima puntuale, adesso poi preciseremo appena riesco a presentare. Si determina la deviazione standard, quindi osservata naturalmente su base empirica, si verifica se i dati possono essere approssimati da un modello normale. Se possono essere approssimati da un modello normale, in base ai risultati delle tavole o a quello che uno sa, se non se lo ricorda guarda la tavola, sa che ci si può aspettare che i prossimi siano in un certo intervallo con il 95% di probabilità. Il che significa che è possibile benissimo che si esca da quell'intervallo, ma la probabilità di avere un risultato fuori è molto bassa, per esempio il 5%. Se ci interessa essere più sicuri, possiamo dire anche cerchiamo l'intervallo, diciamo 3 sigma o 2,57 sigma, che contiene il 99%, sappiamo che possiamo benissimo avere un risultato fuori, ma questo accade con probabilità molto bassa. Quindi vi accorgete come la probabilità è fondamentale, e anche i modelli, per ragionare sull'inferenza statistica. Intanto qui nelle prime slide, se voi le avete, c'è esattamente queste chiacchiere che ho fatto. Allora, in pratica, come candidato utilizzeremo un modello binomiale. Nella risposta all'abbassamento di pressione, se possibile, utilizzeremo un modello normale. Se abbiamo dei conteggi di colture cellulari, utilizzeremo un modello di Poisson e così via. Quindi più o meno in base alla variabile risposta, cioè a quello che andiamo a osservare, che chiamiamo esito della sperimentazione, stabiliamo quale dei modelli noti è più plausibile. Noi qui abbiamo fatto per pochi modelli, naturalmente ce ne sono tantissimi, e a volte serve di costruirne ad hoc per l'esperimento, cioè per gli esperimenti più complessi il modello viene costruito ad hoc. Naturalmente non si richiede che il medico sappia costruire il modello, ma che sappia spiegare allo statistico esattamente dove vuole arrivare e quali sono le ipotesi. Comunque, con i modelli base già si riesce a fare parecchio di quello che vi può capitare routinariamente. Quindi occorre, in base al problema, in base a quello che vogliamo osservare, decidere qual è il modello più adatto da utilizzare. Il modello permette di prevedere matematicamente i risultati possibili al variare di un parametro. Per esempio, sappiamo che i nostri risultati dell'abbassamento di pressione avranno un andamento normale di media che non conosciamo, perché sennò avremmo già sperimentato. Quindi quello che noi possiamo prevedere è che forma di distribuzione ci aspettiamo dai risultati. Magari questa distribuzione la dovremo poi determinare esattamente trovando la media o trovando la deviazione standard o tutte e due, per esempio nel stato normale. Questa fase si chiama la fase diretta o di modellizzazione del problema. Quindi la prima fase, silenzio, è una fase di modellizzazione. Quindi in base allo svolgimento e alla descrizione dell'esperimento noi dobbiamo determinare qual è il modello più adatto per rappresentare i nostri risultati che andremo a osservare dopo naturalmente. Poi c'è la cosiddetta fase inversa, che è la fase dopo l'osservazione dei risultati. Quindi noi diciamo il nostro l'abbassamento di pressione è rappresentabile, supponiamo, con un modello normale, però non sappiamo con che media e con che deviazione standard. La fase inversa è la fase di stima, ed è quella che mi permette di determinare nel caso specifico quale è M e quale mu e quale sigma. Quindi una volta osservati i dati io determino le cosiddette stime con qualche criterio. In realtà abbiamo già un po' anticipato ieri qual è il criterio, però lo vedremo poi dopo. Quindi una volta determinate le stime, abbiamo quindi determinato una distribuzione della classe che abbiamo definito prima, quindi tra tutti i modelli possibili di quel tipo, per esempio normali, qual è quello che meglio si adatta a descrivere i dati osservati. Ultima fase, qual è il margine di errore con cui questo può descrivere anche i dati futuri. Quindi, prima fase, descriviamo esattamente, e normalmente c'è, diciamo, in una sperimentazione nuova c'è sempre uno statistico coinvolto che vi trova il modello. La cosa fondamentale è che voi dovete avere un'idea dei possibili modelli, o perlomeno delle classi, per saper descrivere e interagire con chi vi trova poi il modello. Trovato il modello, andate a confrontare il modello con i dati, esattamente quello che abbiamo fatto ieri. Cioè ieri quando abbiamo esaminato la lunghezza della gamba sinistra abbiamo detto proviamo a vedere se è gaussiana, abbiamo determinato la possibile media e la possibile deviazione standard, anzi quella dei dati, abbiamo controllato se il modello teorico con quella media e quella deviazione standard poteva essere scelto come modello di riferimento, abbiamo visto di sì e ci siamo fermati qui perché il passo successivo è qual è il margine di errore con cui quel modello rappresenta il resto della popolazione. E questo lo dobbiamo vedere. Naturalmente uno dei punti critici è la scelta del gruppo da osservare. Perché per esempio se io osservo, supponiamo di fare un esperimento con le cavie, se noi mettiamo tutte le cavie insieme in una grande gabbia e decidiamo di sperimentare un farmaco diciamo sedante e andiamo ad acchiappare le cavie con le mani, ne prendiamo un certo numero, per esempio ce ne sono 100 nella gabbia, ne prendiamo 10, è chiaro che quelli che si fanno acchiappare sono quelli più tranquilli. Quindi andiamo a sperimentare un farmaco sedante sul gruppo più tranquillo di cavie. Questo campione, quindi, noi stiamo estraendo un campione di un decimo della popolazione, non sarebbe un campione, come si dice, rappresentativo. Come per esempio nel sondaggio elettorale se noi andassimo a interrogare quelli che vanno a votare tra le 8 e le 9 di mattina della domenica. Perché prenderemmo la fascia più anziana, che tipicamente va a votare più presto perché si svegliano presto, la domenica mattina. La distribuzione dell'età dei votanti non è costante durante la giornata, quindi è chiaro che il campionamento va fatto per esempio i primi 10 fra le, adesso mi ricordo come mi pare che apra alle 7, supponiamo che apra alle 7, i primi 10 che vanno a votare fra le 7 e le 8, poi mettiamo i primi 10 che vanno a votare fra le 8 e le 9 e così via, in modo da ottenere quello che si chiama un campione il più possibile rappresentativo. Un campione rappresentativo è un campione in cui, che è stato scelto in modo tale che tutti i soggetti della popolazione di interesse hanno la stessa probabilità di essere scelti a far parte del campione. Quindi se noi utilizziamo un criterio di scelta che privilegia delle fasce di popolazione che siano cavie o siano umani non cambia, non abbiamo un campione rappresentativo e quindi in qualche modo non abbiamo negli individui che andiamo a osservare le stesse caratteristiche del resto della popolazione e quindi va da sé che non possiamo estendere nessun risultato. Quindi quando facciamo un campionamento dobbiamo essere sicuri che il gruppo che andiamo a osservare in un certo senso sia stato scelto a caso dalla popolazione, per esempio dei pazienti con quel tipo di caratteristiche. Il modo più semplice di estrarre un campione è il modo casuale semplice, che significa consideriamo tutti i soggetti della popolazione come se stessero in un'urna, per esempio supponiamo le cavie, numeriamo le cavie, estraiamo da un'urna, mettiamo in un'urna i numeri corrispondenti alle cavie, estraiamo i numeri, che quindi sono assolutamente omogenei e si comportano allo stesso modo, e andiamo a prendere poi le cavie corrispondenti ai numeri. Stessa cosa per gli umani, stessa cosa per i pazienti. Quindi se abbiamo 1000 pazienti di un certo tipo e ne dobbiamo estrarre 100, non dobbiamo entrare quelli che magari vengono a fare la visita più spesso perché magari sono ansiosi oppure sono più gravi, dipende dai casi, ma dobbiamo in qualche modo associare ai soggetti o alle unità che dobbiamo estrarre dei numeri che sono neutrali chiaramente, e poi estraiamo i numeri e andiamo a pescare i soggetti. Adesso abbiamo i problemi di modellizzazione e ve ne faccio, se non arriva non vi posso poi far vedere. Vabbè, la prima cosa che dobbiamo vedere è un grafico che arriva tra un po'. Allora, supponiamo di avere una delle situazioni tipiche in cui vogliamo fare, per esempio, adesso sul slide c'è l'esempio del sondaggio elettorale, facciamo una cosa più medica, vogliamo andare a verificare quanti sono i portatori del gene della microcitemia. È una cosa che dovreste aver sentito perché in terza media si fa per l'appunto lo screening. Allora, quando si fa lo screening, naturalmente non si screena, brutta parola in italiano, tutta la popolazione, ma solo una parte, per una serie di motivi. A parte che il giorno che viene il medico a fare lo screening a scuola, qualcuno magari è assente. Allora, supponiamo quindi di avere una popolazione N grande, pensate ai votanti al ballottaggio, pensate ai portatori di un gene, la stessa cosa. Da questa popolazione estraiamo un campione rappresentativo N piccolo, cioè significa che supponiamo che l'abbiamo scelto a caso le unità da osservare. N grande in generale si può considerare brutto, come se fosse infinito, perché normalmente il campione che andiamo a osservare è molto piccolo rispetto al totale, per cui se n piccolo è molto più piccolo di n grande lo possiamo trascurare dalla nostra modellizzazione e lo consideriamo infinito. Questo ci semplifica moltissimo la vita. Io la popolazione con n, il modello con n finito a voi non lo faccio neanche, lo vedremo poi quando ci servirà, semmai al quarto anno. Quindi noi abbiamo un n molto grande che consideriamo infinito, infinito rispetto all'n piccolo naturalmente. Quindi se qui supponiamo che i malati sono qualche centinaio o forse anche milioni e noi ne andiamo a osservare qualche migliaio, questo è molto piccolo rispetto all'altro. In altre parole, quando è che possiamo considerare l'n piccolo molto piccolo rispetto all'n grande? Quando è praticamente zero. La probabilità che una persona, se la rimettiamo nell'urna dopo che l'abbiamo estratta, venga estratta di nuovo. Quindi se questo è molto grande rispetto a questo, la probabilità è questo diviso questo, se è 1 su 1000 o anche 1 su 500, lo trascuriamo. Ma dipende dai problemi, dipende anche dalla P. Noi abbiamo una P che è la proporzione di portatori di quel gene, chiamiamola P, che è l'altra variabile che interviene. Allora, più P è bilanciata, cioè vicina a un mezzo, e più possiamo trascurare l'n grande, perché una P vicina a un mezzo è più facile stimarla di una P molto bassa o molto alta. Lo vedete anche dagli exit poll, insomma, quando le cose sono bilanciate sbagliano di meno che sui partiti piccoli. Sui partiti piccoli, supponiamo che abbiano l'1%, si può andare fino a 0, ma si può andare anche a 3-4 volte, cioè si sbaglia di più. È più difficile determinare una buona valutazione di una P piccola che, o troppo grande, che è la stessa cosa, perché se uno stima male P, stima male anche 1 meno P. Le P migliori da stimare sono quelle che stanno più o meno in una zona tra 0,3 e 0,7, sono più facili. Ora, chiaramente, se noi andiamo a determinare la presenza di un gene nella popolazione, normalmente stiamo stimando delle proporzioni che non sono altissime. Dipende dalle zone, per esempio se andiamo a cercare la microcitemia, ci sono delle zone d'Italia dove c'è un'alta frequenza, che sono se avete fatto un po' di genetica magari al liceo, sapete che il gene della microcitemia nella forma eterozigote, cioè quando è solo un portatore sano, è protettivo rispetto alla malaria. Quindi nelle zone malariche c'è una frequenza molto più alta di portatori del gene della microcitemia che nelle zone non malariche. Per esempio in Sardegna e nella pianura padana e nella zona di Ferrara c'è una frequenza molto alta di questo gene. A Roma non è così alta. Allora, comunque, le nostre variabili su cui dobbiamo lavorare sono queste. E si chiamano, noi stiamo modellando adesso, siamo nella fase di modellizzazione. Quindi la nostra variabile risposta è o 0 o 1, non portatore, portatore, e la indichiamo, supponiamo di avere questi N soggetti, indichiamo con X1 la risposta al primo, del primo soggetto, X2, XN, siccome sono esiti dicotomici, ognuno di questi può valere 0,1 con probabilità dovute alla frequenza del gene nella popolazione, perché stiamo estraendo in modo casuale. Quindi la probabilità di osservare un portatore è la probabilità di è la frequenza dei portatori nella popolazione. Noi però stavolta, rispetto ai casi che abbiamo studiato finora, non abbiamo incognite le X perché le osserviamo, quindi non ci chiediamo qual è la probabilità di avere H soggetti positivi sugli N che ho estratto, ma noi sapremo a posteriori quanti ne abbiamo visti di positivi. La nostra incognita stavolta è P, cioè quello che noi vogliamo cercare di capire, o perlomeno di valutare, è qual è la frequenza del gene nella popolazione. Allora, la nostra incognita è P. Per ricordarci questo, quando stiamo risolvendo questo problema, che è il problema inverso, cioè non stiamo facendo un esercizio di probabilità in cui si chiede, dato che P è uguale a 0,3, qual è la probabilità di avere 5 successi su 10 prove? Non è questo, perché noi P non lo conosciamo. Allora, se non conosciamo P, per ricordarci che stiamo risolvendo questo problema e non quell'altro, P lo chiamiamo teta. Quindi le incognite in un problema differenziale si chiamano teta. Allora, noi andremo a scrivere la probabilità di ottenere un qualunque risultato e nella nostra formula comparirà teta, perché non lo conosciamo. Quindi N invece lo conosciamo, la numerosità campionaria è nota. Allora, noi potremo sempre scrivere che la probabilità che X che è uguale alla sommatoria delle X con I, quindi il numero di successi, perché le X con I sono 0, 1, se io faccio la sommatoria ho il numero di volte che ho visto 1. Quindi la probabilità che X con I, che è uguale a X con I, sia uguale a un certo X piccolo, usiamo la formula binomiale, tranne che al posto di P ci mettiamo teta, perché non lo conosciamo. Quindi avremo N sopra teta, teta alla X, 1 meno teta alla N meno X. Questa è la parte di modellizzazione. La parte di modellizzazione significa soltanto scegliamo qual è il modello che ci rappresenta la nostra situazione. In questo caso variabile dicotomica, N grande molto più grande di N piccolo, P sempre uguale a tutte le prove perché stiamo estraendo sempre dalla stessa popolazione, modello binomiale. L'incognita qual è? L'incognita in questo caso è P, quindi scrivo la formula binomiale con teta scritto al posto di P. E ho esaurito la prima fase. Adesso qual è il mio problema? Questa formula, diciamo che qui ci sia x grande e x piccolo, non cambia niente, è solo la modellizzazione. quando metto X grande significa che sto dicendo qual è il modello, non ho ancora fatto le osservazioni, se ci metto X piccolo questo è un numero. Adesso qual è il significato di teta? Teta è una probabilità. N piccolo, per quanto piccolo, non è piccolissimo, cioè sempre qualche decina almeno sarà. Allora io so che posso approssimare, o meglio posso, uno dei metodi con cui calcolo la probabilità è il metodo statistico, cioè il metodo che consiste nel prendere come valore della probabilità la frequenza relativa osservata. Ed è quello che si fa in questo caso. Cioè si prende come valore di teta, e per distinguerlo e dire che adesso è un numero, non è più il teta incognito, lo stimiamo con F e N. Quindi diciamo che stimiamo il parametro incognito prendendo la normale valutazione, è una probabilità come significato, prendiamo la valutazione statistica della probabilità e diciamo che il parametro incognito teta lo prendiamo nel nostro campione uguale a Fn. Questa operazione è un'operazione di stima puntuale, cioè che determina, lo chiamo teta per distinguere che è quello incognito, faccio il mio esperimento, osservo un numero x piccolo di successi e stimo il valore, questo adesso a questo punto alla fine di tutto è un numero, che è esattamente il mio x piccolo su n. Questa la chiamo la stima puntuale del parametro incognito, cioè della proporzione incognita nella popolazione. Quindi se io trovo che un ventesimo degli studenti terza media nel mio campione è positivo per la ricerca di quel gene, dico che in quella zona, nella popolazione analoga, quindi non posso esportare il valore, mi aspetto che un ventesimo anche di quelli non osservati sia portatore del gene, con un certo margine di errore che vediamo la prossima volta. La famosa forchetta la vediamo la prossima volta. Ora noi dobbiamo distinguere, qui ho messo un x piccolo, attenzione che questo in realtà si fa meglio con la lavagna, quindi siamo fortunati oggi. Allora noi abbiamo un x piccolo, ma prima di fare l'esperimento noi sappiamo già quale regola utilizzeremo per fare il calcolo. Prima dell'esperimento l'x piccolo è un x grande. Quindi supponiamo di fare un esperimento con n osservazioni. Supponiamo che ognuna abbia un possibile risultato che può valere 0 o 1, la probabilità di 1 è teta, la probabilità di 0 è 1 meno teta. La formula che esprime il modello è quella che abbiamo scritto sopra. Stavolta le x sono maiuscole. Quello che mi interessa andare a studiare è x grande uguale somma di x con i e stimerò a posteriori, una volta fatto l'esperimento, io andrò a utilizzare una formula che quando scrivo in generale come formula, non ci metto i numeri, uso le maiuscole, sarà la frequenza osservata di successo. Quindi dei portatori. Allora ci sono due modi con cui si denotano la formula e il risultato numerico. La formula, cioè la regola di stima, si chiama stimatore. Il numero che si ottiene alla fine dell'esperimento si chiama stima. Quindi lo stimatore è la regola, quindi la formula in generale. La stima è il risultato finale numerico che otteniamo una volta che abbiamo osservato i nostri dati. Allora c'è una distinzione importante da fare, la stima è un numero, è quello che è, cioè alla fine fatto il campione la stima è un valore e lì finisce tutto il processo, se ci fermiamo alla stima puntuale, poi andremo avanti. Che cosa ci interessa valutare? ci interessa valutare quanto è buona la nostra regola di stima, noi potremmo anche utilizzarne un'altra. Adesso qui sembra banale e ovvio che dobbiamo usare questa come stima puntuale, però in altri casi non è così ovvio e lo vedremo subito poi la prossima volta quando andiamo a stimare la varianza. Ci sono due formule diverse per fare la stima puntuale della varianza, per esempio. Come scegliamo quella migliore da usare? Allora, innanzitutto in generale questo metodo che corrisponde a questo esempio, in cui noi andiamo a studiare, andiamo a calcolare la funzione empirica corrispondente e la sostituiamo alla funzione teorica che non conosciamo, perché andiamo a utilizzare la frequenza empirica alla fine per determinare la frequenza teorica, cioè la probabilità nella popolazione, si chiama metodo dei momenti. Il metodo dei momenti consiste nell'utilizzare il momento osservato, dove per momento osservato si intende la frequenza relativa nel caso in cui l'incognita sia una probabilità, la media aritmetica nel caso in cui stiamo parlando di una media, che è quello che praticamente abbiamo fatto in pratica ieri, la deviazione standard empirica se stiamo stimando una varianza o una deviazione standard teorica, si chiama metodo dei momenti, cioè semplicemente prendiamo il campione, calcoliamo la statistica che ha lo stesso significato della nostra incognita nel campione e la utilizziamo come valutazione del parametro incognito. Questo è il metodo dei momenti. Ora, una cosa molto importante da studiare, siccome ci sono altri metodi che potremmo utilizzare, non necessariamente il metodo dei momenti, anche se noi non facciamo in tempo a vederne altri, è di studiare quanto è buona la nostra regola. Che si intende quando dico quanto è buona la nostra regola? Si intendono sostanzialmente tre cose. Uno, la regola non deve introdurre distorsioni. Capite che se io cambio campione, cambio tutto al finale. Cioè, se io prendo un altro campione, supponete che state facendo quella che si chiama un'indagine multicentrica in più ospedali su un farmaco, non verranno esattamente gli stessi valori finali in tutti gli ospedali, ci sarà una variabilità. Questa variabilità si chiama variabilità campionaria perché dipende dal campione. Allora, che cosa vogliamo? Una regola è buona se il campione, la scelta del campione, influisce chiaramente sul risultato finale, ma non introduce distorsioni, cioè non introduce sistematicamente sovrastime o sottostime del parametro incognito. Cioè, se noi consideriamo, in altre parole, supponiamo che il vero parametro incognito sia qui, se noi andiamo a fare campioni, utilizzeremo poi la stima, diciamo, stimeremo il parametro, mettiamoci delta, così è incognito meglio. Allora, supponiamo che sia lì il parametro incognito, nel nostro esempio, se noi facciamo diversi campioni in diverse, supponiamo di fissare la zona, per esempio per la microcitemia, perché abbiamo detto che varia, comunque supponiamo di utilizzare diverse zone di Roma come campione. Allora, alla fine troveremo degli F che stanno un po' da una parte, un po' dall'altra, diciamo che si distribuiscono in qualche modo, e se tutto è fatto bene più o meno si distribuiscono così, però questo lo vediamo dopo, attorno al valore vero. Cioè non dobbiamo immaginare che la nostra regola ci porta a situazioni in cui tutto sta qua. Cioè qualsiasi campione ci fa variare, ma ci fa variare fuori, diciamo, non attorno al parametro che dobbiamo stimare. Allora, siccome questa, scritta in questa forma maiuscola, questa è una variabile aleatoria, perché a variare del campione varia, e varierà con una certa distribuzione, quello che noi vogliamo è che la nostra regola ci porti a una situazione in cui la media della variabile aleatoria della statistica che uso come variabile aleatoria per stimare il parametro incognito sia proprio uguale al parametro incognito. Cioè, in altre parole, che la media della variabile aleatoria Sn sia proprio uguale a beta. Che significa? Siamo in una situazione in cui non introduciamo distorsioni né verso l'alto né verso il basso. Cioè, magari nessuno dei nostri campioni ci darà esattamente il valore beta, però nessuno, cioè non saranno tutti a destra o tutti a sinistra, mediamente ci aspettiamo che siano bilanciati intorno al valore intero. Cioè che la distribuzione della statistica che utilizzo come stimatore sia centrata sul parametro da stimare. Questa proprietà si chiama proprietà di correttezza o di non distorsione. Allora, andiamo a verificare che in questo caso è vero, perché è facile. Allora, quando scrivo questo in genere è maiuscolo. Allora, quando è scritto così, lo troverete, ricapita, vi può capitare anche nel compito, come notazione, significa, questa è la statistica che io uso per stimare teta. Dov'è? Ci sarà scritto qualcosa nel testo, chiaramente. Supponendo che questa sia la statistica che io uso per stimare beta e supponendo che la mia variabile che vado a osservare si distribuisca come una binomiale con P uguale a beta e un numero di prove uguale a N, la binomiale è determinata da P e da N, nel nostro caso P è incognito, lo chiamo beta, N è fissato. Quindi supponendo tutta questa roba qua, noi vogliamo dimostrare che la media di Fn è uguale a teta.
Che cosa mi sta bin?
Quindi, definizione.
X è sempre modello, no? Sopra X grande.
X?
Sempre modello X grande.
Sì, 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 sì. X grande è modellato da una binomiale con parametri teta n. Così. Quando metto quella specie di S rivoltata significa che la distribuzione della X è la binomiale, quella binomiale lì, che è quella che abbiamo scritto là, poi non la riscrivo perché ce l'abbiamo già. Allora, detto questo, quindi vogliamo dimostrare che questa Fn che abbiamo scelto con questa regola effettivamente ha come media il parametro teta. Allora, è molto facile. Dobbiamo fare la media di x su n. Silenzio. Allora, dobbiamo fare la media di x su n. Che succede a n quando calcolo la media? N è una costante? Esce fuori dall'operazione di media, quindi questo è uguale a 1 su n. Per e di x. Quanto vale e di x nella binomiale? Np, cioè nel nostro caso n teta. Quindi questo è ancora uguale, lo scrivo qua sotto, n su n per teta, e quindi uguale a teta. Quindi possiamo dire che se utilizziamo la statistica x su n per stimare la probabilità incognita di una popolazione, per esempio rispetto a chi è portatore di un gene, abbiamo una regola, quindi uno stimatore non distorto, cioè che al variare del campione mi darà risultati diversi, ma tutti questi risultati sono approssimazioni, noi non sappiamo mai quando in difetto e quando in eccesso, ma comunque la distribuzione è centrata attorno al valore che vogliamo stimare. E questa è la prima proprietà che ci interessa in un caso di questo genere. Allora, questa approssimazione della binomiale con la normale ve la guardate nelle slide se le avete, o se viene tecnico poi ve la rimetto. Qui c'è un esempio e ve lo guardate. E che ci dà più o meno una situazione di variabilità di quel tipo. Tutti e due sono corretti, quale scegliamo per rappresentare? Scegliamo di avere due formule, quindi due regole. Una regola ci permette di determinare, diciamo, che la variabilità dello stimatore è quella delle crocette, una regola quella dei pallini. Qual è meglio? I pallini. Perché? Perché a parità di non distorsione, sono tutti e due non distorti, hanno una variabilità minore e siccome il reciproco in qualche modo della variabilità si chiama precisione, sono più precisi. Quindi questo è più preciso dell'altro. Allora la seconda proprietà naturalmente si baserà, quindi il secondo controllo che andremo a fare si baserà, considerando sempre quella variabile aleatoria, sul determinarne la varianza e vedere come si comporta la variabilità. Cioè abbiamo visto che uno stimatore, quindi una regola, mi produce stime non distorte se al variare del campione comunque i risultati hanno come media il parametro incognito. Adesso cosa vogliamo? Vogliamo studiare la variabilità degli stimatori. Andiamo a vedere come si studia la variabilità di quello e poi quando arriveremo allo stimatore della varianza la prossima volta riusciremo a fare dei confronti. Perché per ora ne abbiamo solo uno, possiamo solo vedere come si comporta. Un'altra cosa che ci interessa è che lo stimatore, qualunque sia, migliori se aumenta la numerosità campionaria. È intuitivo. Cioè, se non fosse così, quello che io voglio è che lo stimatore sia migliore se n è più grande. Se non fosse così, tanto vorrebbe esaminare un soggetto soltanto. Quindi voglio che aumentando la numerosità campionaria migliori la precisione dello stimatore. Allora, questo lo misuriamo dalla varianza dello stimatore o deviazione standard. Allora, il nostro stimatore è sempre quello. Quindi per studiare qual è la precisione, e guardate che su questo si basa la famosa forchetta, cioè la forchetta è la precisione della stima puntuale. Quindi quando vi dicono più o meno qualche cosa, significa più o meno qualche multiplo di quello che andiamo a stimare qua. Allora, quello che ci interessa è stimare la varianza. Allora, vi ricordate come, questa è sempre una costante, come esce dalla varianza? Perfetto, allora questo è uguale 1 su n quadro, sigma quadro di x. X è binomiale, la varianza della binomiale, se non ve la ricordate ve la ricordo io, è np per 1 meno p, cioè n teta per 1 meno teta nel nostro caso. Quindi questo è uguale a 1 su n quadro per n per teta per 1 meno teta. E poi vediamo come si calcola la forchetta. Allora che succede qua? Che questo si semplifica e la varianza rimane teta per 1 meno teta diviso n. Quindi è chiaro, la deviazione standard sarà la radice di questo. Comunque se va a 0 per n che cresce, la varianza va a 0 anche la deviazione standard, sia pure più lentamente. Allora, che cosa possiamo dire? Che se n cresce, questo diminuisce, perché n è il denominatore. diminuisce la varianza, diminuisce anche la deviazione standard. Se voglio però dimezzare la deviazione standard, devo quadruplicare le osservazioni, perché la varianza viene, se io raddoppio le osservazioni, la varianza viene dimezzata. La deviazione standard va come 1 su radice di 2. Quindi queste sono tipiche domande del compito d'esonero, cioè quanto devo aumentare la numerosità perché la precisione aumenti. La precisione è l'inverso di questo, quindi se questo si dimezza la precisione si raddoppia. Okay. Allora, come si calcola la forchetta degli exit poll? Questa è la nostra formula che ci dà l'inverso della precisione, cioè la varianza. Allora, la forchetta sarà basata su questo. Qual è il nostro problema? Che qui dentro compare la nostra incognita, quindi non lo possiamo sapere esattamente quanto vale. Ok? Cioè è un po' un circolo vizioso. Per sapere quanto vale questo dovrei conoscere teta, ma io sto proprio stimando teta. E se ci metto la stima introduco comunque un elemento estraneo al calcolo della precisione. Allora, in questi casi si fa una maggiorazione. Sì?
Allora, noi abbiamo detto che vogliamo che aumentando la velocità campionaria aumenta anche la precisione della stima, no?
Che è l'inverso di quello, quindi n sta sopra aumenta.
E quindi se n aumenta, aumenterà anche la precisione.
Aumenta la precisione,
no, cioè. No, però hai detto se n si dimezza la precisione della raddoppia.
Se n si dimezza, no, se n si quadruplica la precisione raddoppia. Perché la varianza va come n, la deviazione va come radice di n. Quindi per raddoppiare la deviazione standard devo quadruplicare le osservazioni. Allora, qua noi abbiamo però che la nostra precisione, o meglio questo è sigma quadro, l'inverso della precisione, dipende da n, e quello abbiamo visto, quindi se n cresce questo diminuisce, questo va bene. Questa proprietà si chiama proprietà di consistenza dell'ostimatore. Cioè l'ostimatore è consistente se al crescere di n la distribuzione si concentra e si concentra attorno al valore vero. Siccome erano distorte, quindi erano tutte centrate sul valore vero, al crescere di n viene una distribuzione sempre più concentrata attorno al valore vero. Per n che va infinito praticamente abbiamo il valore vero, cosa che ovviamente non è mai ottenibile. Allora, che cosa succede lì però? Che il numeratore dipende da teta, che è un'incognita. Allora che cosa facciamo? Non possiamo determinare esattamente quanto vale, ma possiamo determinare una maggiorazione. Allora che andiamo a fare? Andiamo a studiare l'andamento della funzione teta per 1 meno teta e vediamo qual è il suo massimo. Allora, la funzione teta per 1 meno teta è una parabola, vi dovete fidare, perché c'è un teta quadro, quindi è una parabola, ed è fatta così. Qui c'è il valore 1,5, qui c'è il valore 1, qui c'è il valore 1/4 nell'ordinata e questa roba fa così, simmetricamente così. Cioè se voi adesso vi potete calcolare 4-5 punti sperimentali e vedete come va, comunque quella funzione è massima per teta uguale a 1,5. Vale 0 per teta uguale a 0, teta uguale a 1, è evidente, perché uno dei due fattori è 0. Quindi cresce, per teta uguale a 1,5 vale 1/4 e poi decresce. E allora io potrò sempre dire che la mia varianza è minore o uguale di 1/4 su n. Perché prendo questo valore qua, tanto i valori veri saranno non superiori a quello. Quindi posso dire che, non conoscendo teta, comunque la varianza di Fn è sempre minore o uguale a 1 su 4n. Ed è così che stimano le forchette. perché Terra non lo conoscono, quindi chiaramente poi è diverso per i diversi partiti e così via, quindi si fanno delle maggiorazioni e la maggiorazione in questo caso è molto semplice. Nelle slide trovate degli esempi di calcolo, però ve li lascio da vedere, se arriverà mai il tecnico le vedremo.
Ma noi ci facciamo questa cosa per...
Allora, praticamente abbiamo finito il primo gruppo di slide che si chiama statistica differenziale, saltando soltanto che riprenderò quando ve lo potrò proiettare.